Come vedete, allora alla fine ho optato per finire questa parte della lezione sull'Esodo con la morte di Mosè, che è narrata alla fine del libro del Deuteronomio e quindi alla fine del Pentateuco. Poi la prossima volta, fra 15 giorni, allora ci vediamo e vediamo un po', ecco, qualche elemento dell'Esodo, nel Nuovo Testamento, che è anche quello, ci sarebbe un ciclo di lezioni da fare anche su quello, perché ovviamente essendo il racconto dell'Esodo, il racconto fondante della storia della salvezza, è chiaro che i riferimenti sono sia quelli espliciti che impliciti, innumerevoli, e quindi però vedremo un po' anche lì qualche elemento di trovare anche un po' di qualche posso dire linea guida, diciamo, ecco, un filo rosso, non lo so, ecco, però vedremo. Allora, ecco, come dicevo, la morte di Mosè è narrata nel capitolo 34 del Deuteronomio. E allora adesso lo leggiamo. Chi lo legge? Ecco, va bene. Allora, Lorenzo, vai, leggicelo. Del resto siete giovani.
Da Deuteronomio. Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra, Galaad fino a Dan, tutto Neftali, la terra di Efraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale e il Negev. Il distretto della valle di Gerico, città delle Palme, fino a Soar. Il Signore mi disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, io la darò alla tua discendenza. Te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Beth-Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Gli israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per 30 giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Gli israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia, per tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto contro il Faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. Parola di Dio.
Rendiamo grazie. Allora, il libro del Deuteronomio, come dicevo, è l'ultimo libro, il libro che conclude il Pentateuco e è costituito da alcuni discorsi di Mosè, ecco, che fa al popolo prima di morire, riprendendo tutta la storia, perché come sappiamo la generazione che è uscita dall'Egitto è morta nel deserto, a causa dell'incredulità che avevano avuto nel momento in cui la prima volta sono arrivati in prossimità del Giordano. noi non l'abbiamo visto, perché sarebbe stato molto, vedere tutto sarebbe stato molto difficile, ma in realtà noi sappiamo che il cammino nel deserto del popolo è durato 40 anni, però il progetto di Dio non era così. Loro sono arrivati abbastanza rapidamente alle soglie della terra promessa. Furono mandati degli esploratori che riportarono delle notizie contrastanti. Giosuè, ecco, era uno di loro, e Caleb soprattutto, ecco, incoraggiarono il popolo a affrontare la battaglia per entrare nella terra, mentre altri degli esploratori scoraggiarono, dicendo che sono terre abitate da giganti, da guerrieri, quindi noi saremo sicuramente schiacciati e distrutti. E allora, ecco, il popolo, credendo a questi esploratori, non volle entrare, e Dio allora, ecco, per punire il popolo come conseguenza di questo atto di incredulità e di sfiducia nei confronti dell'opera di Dio, che loro già avevano visto tante volte, già in quel percorso che avevano fatto, Dio li spedisce indietro, appunto li fa vagare per 40 anni nel deserto, e dice che la generazione che è uscita dall'Egitto, che è stata così incredula, non entrerà nella terra, entreranno solo i figli. Allora a questo punto, arrivati alle soglie della terra promessa, quelli che si apprestano a passare il Giordano non hanno vissuto tutto il percorso, soprattutto non hanno visto le grandi opere di Dio, del passaggio del Mar Rosso, di tutti i doni che Dio ha fatto, il dono della legge, poi. E allora Mosè narra di nuovo tutto ciò che è accaduto. E quindi il libro del Deuteronomio è costituito da questi grandi quattro discorsi, e qui viene presentato, durante appunto tutto questo libro, i vari ruoli che Mosè ha svolto nella sua vita all'interno del popolo. È stato pastore, è stato legislatore, è stato profeta, è stato guida, catechista. E nel capitolo 33 c'è la grande definizione, si potrebbe dire, anche se dire definizione è un po' riduttivo, ma l'indicazione, ecco, possiamo dire, di Mosè come l'amico di Dio, colui che parla con Dio faccia a faccia. Adesso siamo a conclusione del libro, Mosè ha finito questo racconto, e sembra di essere dinanzi a una grande sconfitta, quella di un uomo che dopo un lungo cammino resta alla soglia della realizzazione della promessa. Sembra che il cammino dell'Esodo sia un percorso non finito, che non arriva al suo compimento, perché tutto era ordinato, orientato verso la conquista della terra, che era la realizzazione della promessa di Dio. Ma questo avverrà solo nel libro di Giosuè, che sarà il libro successivo al Deuteronomio, che non fa più parte del Pentateuco. E questo, ecco, per questo nella storia poi anche del testo, i primi secoli dopo Cristo, molti autori, Aquila, Teodozione, che sono grandi traduttori della Bibbia prima di Girolamo, avevano inventato, si potrebbe dire, quello che viene chiamato l'esateuco, cioè inglobavano in questi libri fondamentali dell'Antico Testamento anche il libro di Giosuè, perché era il libro appunto che raccontava la conquista della terra. Quindi abbiamo questa specie, questo da una parte un uomo che non arriva al compimento, però dall'altra siamo di fronte a una persona unica, straordinaria, che è il liberatore per eccellenza. È interessante, guardate, che nessun altro personaggio nella Bibbia ha il suo nome. Nessun ebreo fino al IX secolo d.C. ha avuto il nome di Mosè. Nel Nuovo Testamento è citato ben 80 volte. Sarà presentato dall'Evangelista Matteo come il personaggio chiave per comprendere Gesù. Se pensiamo al discorso della montagna, Gesù è presentato come il nuovo Mosè che dà la nuova e definitiva legge di Dio. Quindi abbiamo sentito nel versetto 10, il Deuteronomio ci dice: non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, lui con il quale il Signore parlava faccia a faccia. L'abbiamo visto come l'intercessore che riusciva a far cambiare idea a Dio, no? Quando Dio voleva distruggere il popolo, lui muove Dio alla misericordia. Quest'uomo così straordinario adesso si trova di fronte alla sua morte. C'è qui, abbiamo sentito, una specie di sospensione, di interruzione, no? Il popolo insieme a Mosè è arrivato alle soglie della terra promessa e c'è come una pausa, qui tutto si ferma, no? E Mosè non va oltre, ma la sua riflessione, questi discorsi che Mosè ha fatto, creano una specie di strada per entrare, come dicevo, una preparazione che Mosè fa al popolo perché possa entrare nella terra promessa. E questo è fondamentale, perché dicevo appunto, il popolo ha fallito nell'alleanza, il suo cuore si è indurito, per questo non può entrare nella terra promessa. C'è bisogno di questa, si potrebbe dire, ripensamento, di meditare di nuovo, riprendere in mano tutta l'opera di Dio per poter poi entrare e conquistare la terra nella giusta prospettiva. Si potrebbe dire, per esempio, come al momento che il popolo conquista la terra, dopo il giorno dopo che passa nel Giordano termina la manna, per dire che adesso non è più Dio che dà, ma Dio non dà più il pane direttamente, ma lo darà attraverso il lavoro, attraverso appunto la terra. E come però quella manna viene inserita nell'arca, perché deve rimanere la memoria che la vita sempre dipende da Dio, e tante diverse sono, ecco, i segni, ecco, che rimangono. E siamo su un monte, e siamo alla fine di questo itinerario che era iniziato su un altro monte, sull'Oreb. Adesso invece c'è il monte Nebo. E alla fine del libro di Deuteronomio, con la morte di Mosè, possiamo pensare che morendo qui Mosè, tutto tutto il popolo muore con lui, perché il popolo non può entrare così come è nella terra, no? E poi lo vedremo meglio. Mosè, abbiamo sentito, dall'alto del monte riceve la visione della terra. Dice Dio: io questo paese te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non entrerai. Quindi a Mosè, diciamo, non è rifiutato tutto, riceve la possibilità di una visione. E questo, guardate, è un momento decisivo nella storia della salvezza. Io vi dico la verità, prima appunto di approfondirlo ora in questi giorni per preparare la lezione, non mi ero neanche mai resa conto dell'importanza di ciò che avviene qui. Mosè sta per morire privato della terra promessa, ma riceve la visione, la vede la terra promessa. Mosè, con la morte di Mosè, è la morte di uno solo che permette la vita di tutto il popolo. Cioè, Mosè muore lì, e dopo lo vedremo anche, perché muore Mosè? Mosè muore per un peccato fatto dal popolo nel quale Mosè si è lasciato trascinare, possiamo dire. Allora adesso Mosè muore per quel peccato, si potrebbe dire porta lui la conseguenza di quel peccato, che era peccato del popolo. E il popolo sopravvive, entra nella terra. La morte di uno solo, per il popolo, ci ricorda quello che dice Caifa di Gesù: meglio che muoia uno solo che muoia il popolo. Mosè già è questo, ovviamente è un simbolo. E allora ecco, questo momento, il momento della fine, della morte di Mosè, è caratterizzato da due elementi che noi vediamo. Il primo è la consegna a Giosuè, il passaggio del testimone, diciamo, a Giosuè. E il secondo è la morte vera e propria di Mosè. Questo, il passaggio, è raccontato nel capitolo 31, vorrei dirle qualcosa perché è importante, perché quello è l'ultimo compito di Mosè, perché poi morire non è un compito, qualcosa che lui fa, deve morire, ma l'ultimo compito che riceve Mosè è quello di incaricare, di passare il suo incarico a Giosuè. Diventa il suo sostituto. Lui porterà a conclusione l'opera iniziata da Mosè. E come lo fa Mosè? È interessante, un po' soffermarsi. Vi dico, è nel capitolo 31, versetti 1-8, se qualcuno poi volesse andare a vederlo. Mosè prima di tutto con onestà riconosce che è venuto il momento di ritirarsi, è arrivato il momento per lui della passività. Fino adesso era stato un turbinio, si potrebbe dire. Dice Mosè: non ce la faccio più, non posso più entrare e uscire, non posso più governare. Il cardinal Martini diceva che Mosè ha vissuto due Pasque, la prima è il passaggio del Mar Rosso e la seconda questo passaggio dalla attività alla passività. Dice: non ce la fa più e si spoglia con grande libertà delle sue prerogative. Giosuè vi guiderà, dice al popolo. Mosè avrebbe potuto reagire in modo diverso, come forse più facilmente faremmo noi, no? Avrebbe potuto dire, insomma sì, dai, in fondo ancora ce la faccio, ancora me la sento, e poi insomma, che fanno senza di me? Se non ci sono io, come faranno? Devo seguirli fino in fondo, ci sono tanti pericoli, c'è questa da conquistare questa terra, ci sono popoli, c'è, e quindi dice io devo rimanere ancora in sella, diciamo. E invece Mosè è libero, è distaccato. Dice io non ci sarò più, ma voi andate avanti benissimo senza di me, il Signore vi guiderà e avete grandi vittorie, più grandi di quelle che avete avuto con me. Quest'uomo che vi lascio, Giosuè, è un uomo forte, buono e coraggioso. Abbiate fiducia in lui. Non dice di Giosuè, è giovane, non ha esperienza, come farà? Devo stargli vicino, come fa senza di me, no? Come spesso. Invece Mosè è libero perché è stato educato da Dio alla libertà, che quell'opera non è un'opera sua, ma è un'opera di Dio. Quindi la sua presenza alla guida del popolo non è indispensabile. E quindi lui adesso è disposto, anzi, volentieri vede quest'opera procedere senza di lui. Anzi, si realizzerà ancora meglio, essendo solo opera di Dio. E è interessante perché addirittura Mosè incoraggia il popolo, ha una qui diventa, abbiamo visto tanti compiti che ha svolto Mosè, qui ce n'è un altro. Mosè qui è un consolatore, perché dice nel capitolo 32, fatevi coraggio, state tranquilli e tutto andrà bene, il Signore sarà con voi, l'incoraggia. Quello che fa qui Mosè è un vero e proprio testamento, una consegna di una eredità. Lui che cosa lascia? Lascia il libro della legge, il libro che per gli ebrei è il libro di Mosè. Tra l'altro, scusate, ora mi viene in mente questo episodio, no, lo dico dopo, no, perché fa riferimento a una cosa. Lui lascia il suo libro, il libro di Dio, che Dio gli ha dato, che lui ha ricevuto da Dio, dalle mani stesse di Dio, lo lascia nelle mani di un popolo peccatore. Nel dubbio, o forse nella consapevolezza che quel popolo non sarà all'altezza del dono che riceve. E però lui lo lascia. San Bernardo diceva che noi siamo come nani sulle spalle di giganti, così che noi possiamo vedere le cose lontane. Ecco, il popolo, in questo senso, è come questo nano, che può andare avanti perché poggia sulle spalle di questo gigante. E la grandezza di Mosè è sempre stata questa, portare sulle proprie spalle questo popolo per introdurlo nell'opera di Dio che però lui non può portare a compimento. E ciò poi che è anche importante è che il passaggio del testimone a Giosuè avviene con una benedizione. Mosè benedisce tutte le tribù, nei capitoli 32 e 33, quindi immediatamente prima del racconto della morte, c'è una lunga benedizione che Mosè fa, come fa Giacobbe anche, no? A ogni tribù, eh? E anche a Giosuè. E allora morire benedicendo, morire incoraggiando, dando una promessa a qualcuno, questo è il grande dono, cioè vivere la morte, ecco, non come una fine ineluttabile, ma come un passaggio di testimone. Questo è bellissimo in Mosè. Il popolo adesso può continuare a camminare oltre Mosè. E questo passaggio, appunto, come dicevamo, è caratterizzato da questa incompiutezza. Alla fine della vita Mosè sa che ciò che conta adesso è proprio questo, è la consegna, è il passaggio del testimone. Perché nella generazione futura, c'è anche il suo futuro, c'è l'incontro del passato con il futuro e c'è la speranza del futuro, anche per Mosè. Lo sappiamo che nell'antico Israele non c'era la fede nella resurrezione, l'unico modo per continuare a vivere era avere una generazione, avere dei figli, e per Mosè, ecco, questo diventa continuare, avere un futuro, continuare a vivere è questo passaggio di generazione in generazione della sua memoria, del libro della legge, del libro del comandamento dell'amore che Dio gli ha dato e lui ha consegnato. Compiuto questo ultimo atto, diciamo, questo passaggio, allora Mosè, si può dire, è libero di morire. E il Signore lo chiama sul monte. Interessante perché viene dato molto spazio alla descrizione della morte di Mosè. Molto di più rispetto a quello degli altri patriarchi, rispetto per esempio ai profeti. Noi non sappiamo nulla di come sono morti i profeti, no? Ma sappiamo molto della morte di Mosè. E questo, come dicevo prima, è interessante, no? Perché fino alla più o meno al 1600, si pensava, si credeva che tutto il Pentateuco fosse stato scritto da Mosè, fosse tutta opera da Mosè. Poi c'è stato qualcuno che si è reso conto e si è fatto una semplice domanda: ma se è stato scritto da Mosè, com'è possibile che Mosè abbia raccontato la propria morte? Ecco. Allora da lì, ecco, hanno cominciato a fare tutta una serie di studi, di approfondimenti, ecco, siamo arrivati a comprendere che tutto quello che noi abbiamo detto il primo incontro a ottobre, che il Pentateuco è costituito da tutta una serie di tradizioni che hanno avuto una redazione molto complessa e che sono arrivati alla redazione finale addirittura dopo l'esilio, quindi nel VI-V secolo avanti Cristo. Ecco, amen. Così, questo solo anche un po' così per un flash di storia dell'interpretazione della Bibbia. Quindi, dopo tutta quella benedizione che Mosè fa a tutte le tribù, ecco che c'è la descrizione della morte di Mosè. Noi abbiamo visto spesso Mosè salire sul monte. Su tanti monti è salito Mosè, no? Per incontrare il Signore. Ora, per ordine proprio del Signore, vi sale per l'ultima volta. E Dio fa vedere a Mosè tutto il paese che lui aveva promesso ai patriarchi, ma lui non entrerà. Quindi si potrebbe anche, c'è chi interpreta questo momento come la vera fine della storia dei patriarchi, perché inizia una nuova fase con Giosuè e appunto con l'ingresso nella terra promessa. Quindi tutta la vita di Mosè è segnata dalla salita dei monti dove Dio lo chiama. È stato un salire la vita di Mosè sulla montagna per incontrare il suo Signore. Dal Roveto, vi ricordate? Poi la montagna dei comandamenti. Adesso la montagna della fine della vita. Mosè è un uomo, ci viene presentato come un uomo costantemente attratto dai luoghi dove Dio abita, dove appunto si incontra Dio. E nel momento in cui contempla la terra in cui non entrerà, in realtà Mosè è già a casa sua, si potrebbe dire, perché è lassù sul monte insieme al suo Signore. È il luogo, la casa di Mosè, il luogo dove Dio gli si è rivelato, dove gli ha parlato. Si interrompe la vita umana, si potrebbe dire, di Mosè, ma non si interrompe la sua relazione con Dio, la sua intimità con Dio. Questa che viene raccontata qui non è in realtà una fine, ma è un nuovo inizio. Un ennesimo salire sul monte, è un riprendere senza più interruzione il colloquio di amicizia e di intimità con Dio. E questa descrizione, che abbiamo detto discretamente estesa, è caratterizzata da tre aspetti. È una morte in solitudine, in obbedienza e in sofferenza. È una morte senz'altro in solitudine. Mosè non muore in mezzo al popolo nel quale aveva vissuto, ma lontano dal popolo. Adesso è là tutto solo, sulla montagna, senza testimoni, muore solo. Svuotato, si potrebbe dire, dal servizio che ha compiuto. È una morte annunciata, perché Dio gliel'ha detto. Ecco, i giorni della tua morte sono vicini, stai per addormentarti con i tuoi padri, gli aveva detto nel capitolo 31. Adesso anche per quest'uomo, che è stato un mito, si potrebbe dire, è giunta l'ora della fine. È una morte in solitaria, perché appunto gli è chiesto di salire sul monte. Quindi c'è un distacco, c'è una partenza che dice che quel momento non si può che essere soli. Dinanzi alla morte non si può che essere soli. E guardate, ora dico, pensiamo a questo, quello che sta succedendo, no? Tutta questa gente che è portata via, ovviamente per necessità, non è che è portata via, ma che, ecco, che muore da soli, senza il conforto di nessuno. E Mosè si incammina verso il monte da solo. È un cammino che sicuramente Mosè avrà portato dentro di sé anche il dispiacere di lasciare. E di lasciare Giosuè, che era il suo un po' figlioccio ormai, di lasciare il popolo. avrà rivisto i volti delle persone che, con cui lui era stato, con cui aveva vissuto. Ma è importante perché è un cammino frutto dell'ascolto di Dio, ascolto della parola di Dio. Quindi Mosè sale sul monte chiamato da Dio, ascolta la parola di Dio, solo ma profondamente affidato a Dio. E per questo Mosè può affrontare questo cammino. Poi Mosè muore in obbedienza, appunto. È l'unica persona nella Bibbia di cui si dice che è morto così. Il Signore gliel'ha ordinato e lui è morto. Quasi di conseguenza. Ma questo non si improvvisa, si potrebbe dire. Tutta la sua vita Mosè è stato il servo fedele. Così adesso, da servo fedele, può rispondere all'ultima chiamata di Dio. Quindi, come tutta la sua vita era stata segnata dall'appartenenza a Dio, dall'obbedienza, adesso anche la sua morte è segnata dall'obbedienza alla volontà di Dio. Si potrebbe dire che il morire rientra nel suo servizio, e il suo morire non è semplicemente il suo morire, ma diventa una parola che Dio rivolge al popolo, come si diceva, ecco. Perché impari a servire. Mosè è un esempio di servizio a Dio, alla volontà di Dio, al compito di Dio, anche nella morte, fino alla morte, si potrebbe dire. Non è però un'obbedienza passiva. Ovviamente Mosè l'ha dimostrato tutta la vita, in quel faccia a faccia, no? Senza ovviamente mai perdere il senso della relazione tra lui e Dio, che lui è la creatura e Dio è il creatore, si potrebbe dire. L'obbedienza vissuta così, come Mosè ci mostra, per tutta la vita fino alla morte, è la forma della libertà della creatura. Cioè la nostra libertà è l'obbedienza vissuta come Mosè ci mostra. E perché, guardate, l'autarchia, di voler fare da soli, invece, è principio di autoreferenzialità che alla fine ti rende schiavo. Mosè vive la morte in obbedienza. E in questo ancora un'altra volta diventa profezia della morte del Messia, che dona la vita per fare la volontà del Padre. Il Figlio di Dio, il Figlio Gesù Cristo, vivrà in obbedienza al Padre, libero da ogni altra dipendenza, da ogni paura, anche da quella di morire, di perdere la vita. Come dice nel Vangelo di Giovanni, ha il potere di donare la vita perché? Perché vive la vita non come una sua proprietà, ma come un dono da vivere in obbedienza. E Mosè, nella sua morte, è anche questo. E infine Mosè muore nella sofferenza. Se ci facciamo caso, il testo insiste, lo ripete, tu non vedrai, tu non entrerai, sembra quasi voler girare il coltello nella piaga. E Mosè però anche con dolore, ma con umiltà accetta questa situazione. Si potrebbe dire che Mosè qui si sacrifica, abbiamo già detto, per tutti gli altri. Gli altri vedranno mentre lui porta il loro peccato, muore per il loro peccato. Questo peccato degli altri Mosè lo porta con sé e accetta di espiarlo. Allora vediamo un attimo, per quale peccato Mosè non può entrare nella testa? Lo dice il numeri 20, che dice appunto che Mosè e anche Aronne non sarebbero entrati nella terra promessa perché non avevano avuto fiducia in Dio, perché aveva battuto la roccia due volte, Dio gli dice batti la roccia una volta e lui ne batte due, perché? Perché questo? Perché si sia lasciato irretire, si potrebbe dire, dalla sfiducia da parte del popolo. Quindi Mosè non entra nella terra promessa non solo a causa del suo proprio peccato, ma anche a causa del peccato del popolo, che invece vi entrerà. Quindi diventa qui segno, simbolo del servo sofferente che prende sopra di sé la maledizione dei molti per la loro salvezza, come dirà il profeta Isaia. Dunque Mosè muore solo, obbediente e sofferente, tanto che non si conosce neppure il luogo della sua sepoltura. È una morte scandalosa questa, Anche nel suo modo di morire Mosè ha qualcosa da dire, non lascia in pace, diciamo. Noi se pensiamo a un condottiero non lo pensiamo così, che muore con questo distacco, con questo abbandono, no? Noi un condottiero lo pensiamo che alla fine, ecco, viene portato in trionfo, gli si fa un bel funerale a Santa Maria degli Angeli, con fanfare e onori militari. Per la sua straordinaria intimità con Dio, in quel faccia a faccia, guardate, è fondamentale questo, che non viene meno neanche di fronte alla morte, perché Mosè si trova lassù solo, si è detto, ma non da solo, e alla fine riceve il vero elogio, la vera celebrazione, se vogliamo, perché si dice di Mosè che fosse il più grande dei profeti. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè. Era il più grande elogio che Mosè potesse ricevere. E la morte vissuta così riflette, se vogliamo, anche tutta la sua vita, tutta l'esistenza di Mosè. Lui è sempre stato strettamente unito al popolo, lo ha difeso, ha rifiutato di salvarsi mentre Dio voleva distruggere il popolo. Ma Mosè ha sempre vissuto anche l'esperienza dell'estraneità in mezzo al popolo, ma sempre un passo, si potrebbe dire, di lato, indietro, non lo so, davanti, mettiamolo dove ci pare, ma sempre un po', se lo pensiamo, no? Cresce alla corte del faraone, però dove è straniero, non è egiziano. Quando vuole riprendere il suo posto nel suo popolo, non viene accettato, mi vuoi uccidere come hai fatto con l'egiziano? Va nel deserto, si trova con Jetro, ma anche lì da straniero, pascola le pecore che non sono le sue. Quando poi si riunirà con Aronne e Miriam, la sorella, anche lì ci saranno tanti scontri, ci sarà anche lì dei contrasti. E in tutto il cammino del deserto c'è sempre una distanza tra lui e il popolo, come se si muovessero su due lunghezze d'onde diverse. Mosè dunque è estraneo, pur vivendo nel cuore del popolo, e anche la sua fine vive di questa estraneità. Il popolo entrerà dove lui non potrà andare, conquista la terra senza di lui, la sua tomba resterà introvabile. Quasi proprio a suggellare questo destino di differenza tra Mosè e i suoi, la sua grandezza insieme alla sua solitudine. Essere guida è sempre vivere una solitudine, in fondo, no? E forse proprio in questo momento il popolo si accorge della vera grandezza di Mosè. Lo piange per 30 giorni. Adesso si sono dimenticati gli screzi, le rivolte, le mormorazioni. Forse per la prima volta cominciano a percepire la reale dimensione di quest'uomo. E tutto adesso poi diventerà un'epopea, si potrebbe dire. Diventa l'esempio, diventa la sua esistenza, diventa il fondamento della storia di Israele. Ma lo diventa quando lui non c'è più. Quindi ancora una volta vicino e lontano da questo popolo che lui ha amato così tanto. La descrizione che viene fatta nel momento conclusivo della vita di Mosè è molto bella, Dice: gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Aveva raggiunto i 120 anni, ovviamente noi sappiamo che i numeri della Bibbia sono sempre simbolici, non sono da considerare come anagrafici nel vero senso della parola. Gli ebrei dicono che Mosè ha vissuto 40 anni in Egitto, 40 anni in Madian e 40 anni da servo del Signore. E però dice un uomo ancora in vigore, dice: gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Questo è segno ovviamente di una forza d'animo che gli viene dalla sua capacità di ascoltare la parola di Dio e di guardare al futuro, di sperare, di stupirsi anche se vogliamo, di fronte all'opera di Dio. Era sempre stato pronto a quello che il Signore aveva in serbo per lui e per il popolo. Quindi questo vigore che non viene meno è legato a questo. Il nostro vigore non viene meno quando impariamo ad affidarci nelle mani del Signore, di quel Dio che desidera accompagnarci alla terra promessa, alla terra della libertà. Invece il passo si fa pesante, la stanchezza prende il sopravvento quando andiamo per le nostre strade, che non sappiamo dove ci portano. E poi c'è anche un'altra cosa, c'è una bella interpretazione di un padre della Chiesa che si chiama Gregorio di Nissa, che è vissuto nel IV secolo dopo Cristo nella Cappadocia, che sarebbe nella parte centrale della Turchia, che dice, che si domanda che cosa vuol dire questo che muore e non chiude gli occhi, un morto che gli rimane il vigore, che cosa vuol dire? E lui se lo spiega così: quello che la storia chiama morte in realtà è una morte vivente, a cui non segue il seppellimento, non c'è una tomba, che non porta alla cecità degli occhi e neanche alla decomposizione del viso. Mosè dice che chi è servo di Dio sì, muore, ma in lui la vita si manifesta. Secondo Gregorio di Nissa c'è una misteriosa permanenza di Mosè, che ovviamente noi non possiamo chiamare resurrezione, ma dice un po' secondo Gregorio di Nissa, qui c'è una specie di, anche qui, di prefigurazione. È un morto che vive, ma è un uomo che muore, ma mantiene le caratteristiche della vita. Quindi è in qualche modo un morto che continua a vivere. Se è vero che, come dice il Vangelo di Matteo, l'occhio è la lucerna del corpo, questo noi possiamo leggerlo proprio come la presenza di uno spirito ancora vivo, proteso in avanti in Mosè. Mosè non muore disperato, non finisce una vita ripiegata su di sé, su se stesso, ma con uno sguardo che riesce ancora a vedere lontano, a vedere quello che Dio gli mostra, che riesce ancora a stupirsi forse. Lui non può entrare nella terra, ma già la vede, la contempla. Mosè muore, ma è vivo perché vede con occhi nuovi, vede dall'alto, tra l'altro, cioè vede dal punto di vista di Dio, come Simeone, vecchio Simeone nel Vangelo di Luca, no? Che quando vede Gesù dice: ho visto la salvezza, adesso lasciami morire. Di Mosè abbiamo detto non rimane il corpo, non rimane la tomba, e questo indica, perché è bellissima questa cosa, io un po' questi giorni ho scoperto tante cose belle, perché in Mosè c'è questo rimanere, si è detto, no? Quell'essere o personaggio centrale, non è più sorto un profeta come lui, però poi dall'altra parte c'è una scomparsa, c'è come un oblio di Mosè, perché nel resto della scrittura di Mosè si parla pochissimo, tantissimo dell'Esodo. Forse anche questo fa un po' parte di quella estraneità. Mosè nella Bibbia Ecco, i profeti non citano praticamente quasi mai Mosè. Anche gli altri libri storici ne parlano pochissimo. I salmi parlano di tanti personaggi della Bibbia, ma nominano raramente Mosè. Il libro della Sapienza fa tutta la storia dell'Esodo, nomina Mosè una volta. E anche lo fa indirettamente. L'unico libro che lo nomina parecchie volte è il libro del Siracide, che è l'ultimo libro, praticamente uno degli ultimi libri storicamente, proprio diciamo redatto alle soglie dell'incarnazione, della nascita di Gesù. Quindi lui parla di Mosè, però lo stesso libro del Siracide dedica il quadruplo dello spazio a Aronne rispetto a Mosè. Alla fine, ecco, Mosè ha accettato anche di essere in qualche modo cancellato, messo da parte nella memoria del suo popolo. Poi volete ancora? Nella Gadà di Pasqua, cioè nel rituale della cena di Pasqua ebraica, l'Esodo è centrale, lo sappiamo. Mosè viene nominato anche lì forse una volta. Il grande Salmo 135, che è la litania di ringraziamento, no? Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, che fa tutta la storia e fa percorre anche lì, parla del Mar Rosso, parla dell'Egitto, anche lì di Mosè non si parla, non viene citato Mosè. È Dio che ha fatto tutto. Mosè è ormai nascosto, si potrebbe dire, in Dio. Tutta l'opera attribuita a Dio e Mosè, ecco, beato, sta nella comunione con il suo Dio. Di fronte, noi abbiamo seguito tutto questo, tutte le vicissitudini che sono successe, tutto quello che ha fatto, e forse a questo punto ci potrebbe da dire, ma come? Dopo tutto quello che ha fatto, insomma, si sarebbe anche meritato il premio di entrare nella terra promessa, no? Ha fatto tanti chilometri, tutta la fatica, il sudore, le lotte, E poi dopo, alla fine, arriva come un corridore che cade all'ultimo ostacolo. Sembra proprio una sconfitta. Invece, ecco, questa pagina della narrazione della morte di Mosè ci dice di un vincente. Perché? Perché Mosè ha portato a termine la sua missione. La sua vita consisteva, il suo essere salvato dalle acque, era orientato a portare il popolo di Israele dalla schiavitù alla libertà. E ce l'ha fatta. E per questo Mosè può gioire. Può dire: è giunto il momento di partire. C'è, ecco, questo partire, c'è questo lasciare, ma c'è, come abbiamo già detto, voglio ripetermi, ma una misteriosa permanenza di Mosè. È la permanenza nei suoi libri, nel libro della legge, che come sappiamo è il libro principale. Nella sinagoga c'è un armadio con un velo e dentro a quell'armadio, dietro al velo, che è la presenza di Dio, ci sono solo i libri di Mosè, c'è il Pentateuco. Quindi Mosè in qualche modo nel rimanere dei suoi libri ha una permanenza non personale, trionfalistica, ma di servizio, un servizio che gli ha reso al popolo in obbedienza a Dio, e per questo rimane presso Israele e rimane anche presso i cristiani. Per concludere, ecco, la morte di Mosè allora contiene una speranza che nasce dal suo intimo rapporto con Dio. La morte di Mosè è l'estremo compimento di quel faccia a faccia. Quando il Deuteronomio ci dice che Mosè morì per ordine o secondo la parola di Dio, può essere tradotto che Mosè morì per bocca del Signore o sulla bocca del Signore. Allora i rabbini interpretano che Mosè morì per un bacio del Signore. Dio chiamò l'anima di Mosè dicendole: figlia mia, ho fissato un tempo di 120 anni durante il quale tu abitassi nel corpo di Mosè. Ora è giunta la tua fine, parti, non tardare. E l'anima di Mosè: re del mondo, io amo il corpo puro e santo di Mosè e non voglio lasciarlo. Allora Dio baciò Mosè e prese la sua anima con un bacio dalla sua bocca. Poi Dio pianse per la morte di Mosè. Di Mosè, abbiamo detto, rimane la legge, la Torah, e lui si trova adesso nelle braccia e nel cuore del suo Signore. Per questo non è sepolto in un luogo, perché Mosè vive nella memoria vivente ogni volta che la Torah è ascoltata ed è proclamata ed è praticata. Non è spento il suo sguardo, perché ancora il popolo spera e il futuro ancora non è chiuso. La sua è una morte vivente, come profeta, come profezia della morte del Messia, che nel dare la vita per il popolo vince la morte e apre alla vita eterna.